buon pomeriggio a tutta la redazione di Radio Popolare, da Massimo Bacchetto e da Pop Sera. Cominciamo qua e andiamo avanti fino alle 20:30, come ogni giorno della settimana per tutta l'estate, accompagnandovi con gli aggiornamenti, le notizie, le cose che succedono. Di cose ne succedono, che siano fatti reali o siano dichiarazioni e parole al vento, poi questo è quello che passa al momento. Però giusto per aprire la trasmissione con un personale saluto e abbraccio, come si dice, a due colleghi. I due colleghi sono lo scrittore Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Oggi la Corte d'Appello di Roma, lo saprete probabilmente, ha confermato le condanne. Risalgono al 2008, cioè alle minacce che il boss del clan dei Casalesi, Bidognetti, ha rivolto proprio a loro durante un processo, dicendo: eviteremo loro i responsabili per le nostre condanne. Come fa notare Saviano, attaccarono loro, non la politica, non i magistrati, non altro. Oggi la Corte d'Appello di Roma ha confermato quelle condanne. Così, a proposito di chi si farebbe la pubblicità con l'antimafia oppure no, e vive sotto scorta da una valanga di anni. Altra questione invece ci riportano agli incontri e alle cose dette, che poi abbiano quale senso reale o se hanno discussione ancora in corso, siano parole al vento. Allora, cominciamo con la prima. La prima ci riporta dall'altra parte dell'Atlantico, l'incontro fino a poco fa di Donald Trump col segretario generale della NATO, Rutte. Alla fine la questione è Ucraina, armi all'Ucraina. E alla fine la conferenza stampa, così, con un po' di giornalisti di Trump e Rutte. E Trump ha detto che cosa? Benvenuto Alessandro Principe. Di cose reali ha detto?
Ha detto alcune cose che riguardano le armi, altre che riguardano il suo rapporto con Putin, altre ancora che sono una minaccia tutta da verificare. Le armi, la notizia è comunque la ripresa dell'invio delle armi a Kiev da parte degli Stati Uniti, ma con una formula che consente a Trump di non dire che paga ancora le armi. E perché? Perché le armi in realtà le compreranno i paesi europei, quindi gli stanziamenti necessari sono quei famosi soldi da stanziare anche alla NATO, e quindi i paesi europei compreranno le armi da inviare poi tramite NATO a Kiev, armi americane. Naturalmente, quindi Trump in qualche modo venderà agli europei le armi, che i quali poi le gireranno a Kiev, quindi diciamo modalità ben diversa, ben lontana da quella dell'amministrazione precedente, l'amministrazione Biden. Del resto Trump lo ha ribadito: questa non è la mia guerra. Quindi da una
quali armi?
Non lo sappiamo. Quali armi non lo sappiamo, perché abbiamo sicuramente i Patriot, sicuramente sono state citate anche da Rutte, dal segretario della NATO che era lì con lui nello studio Ovale, altri tipi di armamenti, ma che non sembrerebbero quel salto di qualità, quella svolta, con
le armi offensive,
le cosiddette armi offensive, insomma, quelle armi che consentirebbero una svolta vera e propria. Quindi da questo punto di vista sì, c'è un passo che però difficilmente può essere appunto definito un salto di qualità. Poi c'è la minaccia, dicevamo, le sanzioni, quelle anche sarebbero un salto di qualità notevole, ma per quanto riguarda sanzioni, anche sanzioni economiche a chi commercia con la Russia, quindi in sostanza una batosta all'economia russa, che effettivamente dopo anni di guerra comincia a risentirne, e da questo punto di vista Trump ha lanciato quello che ormai non sappiamo più bene come chiamare, Massimo, un ultimatum. Trump, sappiamo che ogni tanto gli ultimatum li lancia, poi li ritratta, 50 giorni. 50 giorni per arrivare a un accordo, altrimenti, ha detto Trump, scatteranno le sanzioni, e Rutte gli ha fatto ecco, Putin farebbe bene a prendere sul serio queste minacce. Ma insomma, una minaccia che ha bisogno di qualcuno che dica prendila sul serio sembra già una minaccia meno potente. Comunque questo, terza cosa significativa dal punto di vista comunicativo, è quella del modo in cui Trump ha definito Putin. Gli hanno chiesto: ma Putin è un assassino? forse qualcuno ricorderà che Biden disse ai tempi sì, è un assassino, killer. E Putin ha risposto, beh, non lo definirei un assassino, sicuramente è un tipo tosto. Che cosa voglia dire questa frase? Diciamo, lo si può fare, si può interpretare, diciamo, certamente come una frase anche in qualche modo di un riconoscimento politico a Putin come uomo con cui bisogna trattare. Ecco, tutto questo riassume un po' questa giornata, che era attesa come una giornata legata a quell'annuncio che Trump avrebbe dovuto fare sull'Ucraina. A voi il giudizio, se si tratta di un annuncio vero e proprio, di pezzi di annunci, oppure, diciamo così, di un rimandare ancora la palla in avanti.
Grazie Alessandro, ovviamente gli aggiornamenti nel notiziario delle 19:30 e poi anche dopo le 8 ne riparliamo. Altro luogo dove si è discusso sempre sulla scia di iniziative di Trump è Bruxelles. Qui si sta parlando dei dazi. Allora ci andiamo con il nostro collaboratore Federico Bascini, benvenuto.
Buonasera.
Allora lì, in che ambito se ne è parlato? E anche lì tocca dire a che punto siamo, perché che le discussioni siano consistenti, serie, impegnative è sicuro. Il punto è cosa producono. Lì in che ambito se ne è parlato oggi pomeriggio?
Beh, qui producono quello che il capo negoziatore Maro Šefčovič ha definito l'unità maggiore che abbia mai visto dall'inizio dei negoziati, cioè fondamentalmente oggi alla riunione dei ministri responsabili per il commercio c'è stata grandissima unità su come bisogna approcciarsi a Trump in queste poco più di 2 settimane che rimangono al 1° di agosto e all'introduzione e dei dazi al 30% su tutte le esportazioni europee verso gli Stati Uniti. Cioè, fondamentalmente tutta l'Unione Europea supporta la Commissione Europea e il suo mandato negoziale e fino in fondo, almeno fino a quanto Trump concederà con la sua imprevedibilità, e nel caso invece si verifichi lo scenario peggiore, quello di un non accordo, allora l'unità sta nell'essere tutti d'accordo e nel rispondere nel modo migliore possibile, non farsi trovare impreparati, avere un piano di risposta con tutte le misure possibili contro dazi o peggio.
Però su quelle tutte le misure possibili non ci si sbilancia ancora, cioè si tenta di mantenere l'idea che comunque si sta negoziando.
Sì, l'idea, questa è l'impostazione del vicepresidente della Commissione Šefčovič, è l'idea, la linea che è stata appoggiata anche oggi. L'idea è, la minaccia c'è, l'idea di avere una risposta pronta, di non far sembrare a Washington che l'Unione Europea stia navigando a vista, è tutta qui. Quindi sì, c'è l'idea di avere una risposta, di sapere come muoversi nello scenario peggiore, ma non minacciare pesantemente ritorsioni subito, almeno ora, perché l'obiettivo è comunque negoziare, l'obiettivo è avere un accordo, anche perché se non c'è un accordo è guerra commerciale, o si accetta il 30% dei dazi, che Šefčovič ha detto essere assolutamente impensabile, impraticabile, o altrimenti è guerra commerciale. E quindi non si va allo scontro ora, c'è ancora tempo per negoziare, poco ma c'è, e però si fa capire benissimo a Washington che il piano di risposta in ogni caso c'è, non siamo impreparati.
Scusa Federico, ma io non sto capendo. O c'è un accordo, ma l'accordo cosa vorrebbe dire, scusami?
Di base non lo sappiamo molto bene, nel senso che l'idea è di avere un accordo di principio, perché era stato detto che avere un accordo dettagliato precisamente era impossibile anche in 90 giorni, questo lo ha detto la Presidente della Commissione von der Leyen, quindi l'idea di avere un'idea di massima di cosa dovrebbe dire, probabilmente fino alla settimana scorsa l'idea che circolava era di accettare il 10% dei dazi, far accettare a Washington di ridurre i dazi già imposti su alluminio, acciaio, settore automobilistico, sapere che più o meno queste sono le grandi linee e poi sedersi ai tavoli e definire meglio nei dettagli, settore per settore, cosa dovrebbe succedere. Ora il problema è che l'accordo non si sa più che cos'è, nel senso che dobbiamo ricordarci che attualmente è sospeso una misura, i cosiddetti dazi universali di Trump contro l'Unione Europea sono del 20%, e quindi non si capisce se il 10% a Trump non va più bene E l'accordo c'era, tra l'altro, ce l'hanno detto oggi Šefčovič e i ministri, l'accordo era vicinissimo e Trump ha mandato tutto all'aria. E se non va bene il 10% non si capisce dov'è il punto di atterraggio. Temo che lo scopriremo in questi giorni.
Grazie, grazie mille per ora da Bruxelles, Federico Baccini.
Grazie, buon lavoro.
Grazie, grazie. Intanto saluto anche il professor Luca Macedoni, benvenuto.
Buonasera.
È economista dell'Università di Milano. Senta, professore, io però le chiedo un aiuto, perché io non capisco. Accordo di principio, se ci va bene per l'Europa, se ci sarà un accordo di principio, poi vai a guardarlo e dici, però l'accordo di principio sarebbe accettare tranquillamente il 10%, cioè un accordo va sulle percentuali, ma è così che la si può guardare una questione nel momento in cui il Presidente degli Stati Uniti mette sul tavolo cosa non per nulla necessaria, ho deciso di istituire dei dazi con tutti gli altri.
Sì, diciamo, c'è tanta confusione in questo momento, è difficile capire cosa succederà. Direi che accettare i dazi al 10% è una scelta probabilmente molto più politica che non basata su ragioni economiche, nel senso che dal punto di vista della teoria economica il modo in cui si rispondono ai dazi e ai controdazi, per cui se l'Unione Europea era pronta ad accettare i dazi al 10%, evidentemente perché ci sono altre ragioni, no? Magari gli accordi sulla difesa o simili.
Cioè altri tavoli su cui si tratta, perché la cosa che voi economisti ci spiegavate nella prima ora è che se uno mette dei dazi, l'unica risposta sono controdazi di pari portata e si fanno male tutti alla fine, quello che li mette ovviamente e quello che li riceve, ma che poche altre strade ci sono. Adesso da mesi stiamo girando intorno alle altre strade, quelle della politica, ma che significa accettare che dei dazi esistano.
È vero. Non so spiegarmi appunto da un punto di vista economico perché l'Unione Europea faccia una cosa del genere, magari questo ha a che vedere col fatto che la missione in questo momento è abbastanza particolare e quindi probabilmente le strategie standard di noi economisti devono essere aggiustate, insomma.
Senta, un suo collega premio Nobel per l'economia di oltreoceano è statunitense, nelle ore scorse l'ha detto chiaro, Stiglitz ha detto, guardate, non avete altre strade, potete solo trovare il campo in cui mettete in campo delle manovre che fanno male all'amministrazione americana, cioè nel senso che lei è d'accordo, cioè che si tratterebbe solo di definire quali sono i campi in cui l'Unione Europea deve intervenire per fare quel controbilanciamento?
Sì, potrebbe essere con l'obiettivo di non necessariamente fare male in sé, ma fare male per fare in modo tale da raggiungere un accordo, no? Quindi
in modo tale che i grandi sovvenzionatori di Trump dicano guarda che con quelle tue manovre adesso loro fanno male a noi e noi stiamo supportando te, quindi cambia strada, cioè la sostanza è quella.
Esattamente. Quindi o tasse o in qualche modo limitare le esportazioni di servizi dagli Stati Uniti, oppure fare una cosa che la Cina ha fatto nel 2018-19, cioè mettere i dazi sui prodotti che vengono fatti prevalentemente negli stati che votano repubblicano.
Altrettanto, insomma, è un modo di tenere d'occhio la dimensione politica, ma tenerla d'occhio in un modo differente, cioè puntando alla efficacia. Secondo lei come si chiuderà questa cosa? Cioè, vedendo come stanno ballando sulle cose in questi mesi, di fatto, si è fatto un'idea di come si chiuderà poi alla fine?
Guardi, questa è una risposta che mi piacerebbe tanto avere, ma credo che sia abbastanza impossibile in questo momento farlo. Una settimana fa mi chiedevano cosa succederà quando ci sarà la scadenza della famosa tregua che era stata annunciata dopo i dazi della liberazione, e chiaramente quello che è successo era abbastanza imprevedibile, cioè Trump ha prolungato la scadenza e poi ha minacciato dazi a destra manca. Quindi Non credo che possa fare alcuna previsione.
Le chiedo l'ultima cosa, professor Macedoni, perché fino adesso quelli che su questa strada dei dazi di fatto hanno fatto fare in questi mesi almeno un dietro front a Trump sono state Wall Street, cioè l'unico soggetto che al momento, dopo la prima sparata di Trump, gli ha fatto fare marcia indietro è stato Wall Street. Cioè si parla di politica, ma poi gli unici che sono in grado di mettere uno stop a queste uscite di Trump sembrano essere i mercati o i suoi sovvenzionatori, cioè i soldi.
Esatto, esatto, sembra che la presidenza americana risponda a questo. Al momento non mi sembra che i mercati finanziari stiano reagendo troppo, e si dice che è perché pensano che Trump ritornerà sui suoi passi, ma quindi non credono che questo sarà, i dati al 30% non credo che saranno quelli definitivi, vedremo insomma. Da questo punto di vista possono essere un alleato per l'Unione Europea.
La ringrazio il professor Luca Macedoni.
Grazie a lei, buonasera.
Grazie, grazie, buona serata, un economista dell'Università di Milano. Mancano 10 minuti alle 7, questa è Pop Sera, lui Ivano Fossati e non è soltanto lui. Tra poco su un'altra questione economica, ma che riguarda direttamente il governo e l'Europa, Unicredit, la scalata di Unicredit.
Di Firenze vanno al mare, le ragazze di Firenze vanno all'amore, le ragazze di Milano a un passo di pianura, che bello da vedere, che bello da incontrare in questi posti davanti al mare. Lì sopra il mare, quando il vento riscalda al suo tempo il mare. Le ragazze di Torino hanno smesso di lavorare, alle sette hanno smesso di lavorare, e anche il treno da Torino è un treno pianura, però dovrà arrivare, però dovrà arrivare in questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra il mare. Sin da Pavia si pensa al mare, sin da Alessandria si sente il mare, dietro una curva improvvisamente. Noi che siamo gente di riviera, dove passano i cuori d'avventura, e noi non ci sappiamo perdonare di non sapere ballare, sapendo troppo aspettare, e noi non ci sappiamo vestire, e noi non ci sappiamo spogliare, e noi non ci sappiamo raccontare quando è il momento raccontare nei bar davanti al mare. Le ragazze di Firenze vanno al mare, hanno tutte cuori da rivedere. Le ragazze di Milano han quel passo di pianura, che bello da incontrare, che bello da ricordare, in questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra, quando il vento raffredda il suo tempo. Thank you.
comincio dalla coda, dalle ultime, e l'ultima viene dalla borsa, c'è un rialzo consistente più 5% del Banco BPM. Unicredit tiene. Questo in borsa, e sono ovviamente i due termini della questione. L'altro termine della questione però è quello che collega Bruxelles al governo italiano, e cioè lettera scritta dalla Commissione europea al governo italiano dicendo: guarda che l'uso che hai fatto, diciamo, della cosiddetta golden rule sulla scalata Unicredit BPM non funziona, o quantomeno non ha i termini che sono convincenti, e quindi o ce li spieghi bene perché hai fatto ricorso a motivazioni come la sicurezza, eccetera, o se no così non funziona. Commento del governo italiano, commento è: va bene, risponderemo ai chiarimenti richiesti con spirito, virgolettato, collaborativo e costruttivo, così come già fatto in sede giurisdizionale dinanzi al TAR. Commento politico di Matteo Salvini, che è il più interessato alla vicenda: non rompano le scatole, pensino in sostanza ai fatti loro, cioè pensino a cose come le trattative a trattare con gli Stati Uniti, e non a cose come i balneari, le spiagge, i motorini, le auto elettriche e le banche. Questo per quanto riguarda il governo. Per quanto riguarda l'opposizione, benvenuto Antonio Misiani.
Buonasera, grazie per l'invito.
Buonasera, responsabile economico del Partito Democratico. Senta, su questa questione di Unicredit e di BPM, il governo prima utilizza la Golden Rule, poi parla il TAR del Lazio, poi parla la Commissione europea attraverso una lettera che di fatto smonta, diciamo, le motivazioni utilizzate dal governo italiano per intervenire. Come si sta concludendo sta vicenda?
Ma sicuramente male per il governo, è una sconfitta su tutta la linea: prima il pronunciamento del TAR, oggi la lettera della Commissione europea. Di fatto, come lei ricordava, la Golden Power adottata dal governo è stata smontata sia dalla giurisdizione italiana che dalle autorità europee. Noi sin dall'inizio avevamo detto che la Golden Power era persino surreale, me lo lasci dire. La Golden Power normalmente si esercita nei casi di acquisizione di aziende italiane da parte di soggetti stranieri, generalmente extraeuropei. Qui si è esercitata la Golden Power per un'offerta pubblica di scambio tra due banche italiane, entrambe con sede a Milano, a poche centinaia di metri di distanza. Surreale, impropria, ingiustificata e illegittima, come hanno stabilito i due pronunciamenti che si sono registrati nelle ultime 24 ore. Quindi il governo fa sicuramente una figuraccia, ministro Giorgetti in primis, che ha particolarmente spinto per questo uso del tutto sproporzionato del Golden Power, e credo che Salvini abbia parlato a sproposito, perché guardi, quello che emerge da tutta questa vicenda è che questo governo non si sta occupando minimamente dell'economia reale, del lavoro, delle esportazioni, del futuro delle imprese che rischiano di subire dazi del 30% dagli Stati Uniti, e invece si è occupato fin troppo, in modo del tutto improprio, del rischio bancario, cioè dimenticano e abbandonano a suo destino l'economia reale e si occupano della grande finanza. Che fine fa BPM, che fine fa Generali, Mediobanca? Mi dica lei che attinenza ha con la vita concreta degli italiani. Vogliono parlare di credito, parlassero del credito alle piccole e medie imprese, che è diminuito del 21% da quando è in carica questo governo.
Ma è qui, in questo caso, diciamo, il ministro Giorgetti, che a volte invece è indicato come quello che tiene strettamente i cordoni della borsa senza farli deragliare, come invece gli chiederebbe il suo segretario Salvini, e in questo caso invece sembra proprio aver fatto il leghista anche Giorgetti, nel senso che sembra essere lì un po' l'interesse politico nella Lega a questo intervento del governo.
Viene da pensare che ci sia un interesse tutto politico e tutto di potere della Lega nei confronti di BPM, che viene considerata come un orticello della Lega Lombarda, per essere precisi, per motivi che non sono chiari e che andrebbero chiariti. Noi abbiamo chiesto per mesi al ministro di venire in Parlamento, di spiegare cosa pensa degli effetti di queste operazioni di aggregazione, ripeto, sul credito, sulla solidità o meno del sistema bancario, sulla capacità o meno delle banche di erogare credito alle imprese e alle famiglie. Nulla di tutto questo, il ministro si è limitato, si fa per dire naturalmente, a esercitare il Golden Power, per non parlare di quello che sta facendo Palazzo Chigi su MPS e Mediobanca, ma del resto zero, nessuna possibilità di discutere in modo trasparente e aperto in Parlamento i problemi veri che interessano gli italiani.
La ringrazio Misiani, buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie a Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico. Qualche minuto di stacco e poi continuiamo. Notizie per la scuola e gli insegnanti. Un minuto dopo le 7, Pop Sera in diretta, vi ricordo alle 19.30 il giornale di Popolare Net, che poi in metà regione poi continua ancora noi fino alle 8.30. Ma vi dicevo, notizie per gli insegnanti e per il prossimo anno scolastico, perché il ministro Valditara oggi l'ha annunciato, firmato decreto per assumere docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno prossimo scolastico. Quanti? Allora, dice lui, 54.000 professori, cioè 48.500 più o meno, dei quasi 13.800, quasi 14.000 di sostegno. Poi successivo decreto con altri 6.000 docenti di religione. Anzi, come dice lui, di insegnamento della religione cattolica. E su quello dice realizziamo la più importante immissione in ruolo degli ultimi 20 anni, e quindi fatta la somma totale 54.000. Il punto è, sono tanti, sono pochi, chiudono le graduatorie precedenti o vengono tenute per altri concorsi, insomma, che bilancio va fatto di questo 54.000? Benvenuta Gianna Fracassi.
Buonasera a tutti e a tutte.
Buonasera alla segretaria generale di FLI-CGL. Appunto, sono tanti, sono pochi. E poi da quali graduatorie andranno a prendere? Perché questo l'abbiamo imparato. Nella questione della scuola ce ne sono tante di pozzi a cui andare ad attingere o non attingere. E poi il fabbisogno è enorme.
Ma guardi, Valditara, come dire, si direbbe, fa meno del minimo sindacale, ecco, tipo così, perché se lei tiene conto che nell'anno appena trascorso noi abbiamo avuto all'incirca nella scuola sui 250-260.000 posti precari, quindi posti che sono stati coperti da personale a tempo determinato, lei capisce che il numero che dà Valditara è assolutamente insufficiente.
Andrebbe moltiplicato per 5.
Anche perché lui tra l'altro si dimentica, perché il decreto riguarda gli insegnanti, non si citano assolutamente gli ausiliari tecnici amministrativi. Noi già lo scorso anno passato di questi 250.000 posti all'incirca 50-60.000 sono esattamente del personale di segreteria, dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici, quindi, però di questi non se ne parla. Sugli insegnanti noi abbiamo un serio problema di stabilizzazione dei posti, perché una parte di questi posti non potranno mai essere messi in ruolo se non vengono stabilizzati, e sono i posti di sostegno. Valditara ha annunciato che ne assume 13.000.
Sì, 13.860.
Esatto, per essere precisi. Peccato che complessivamente i posti a tempo determinato sono oltre 130.000, quindi Valditara ne assume il 10% di quello che è ormai un fabbisogno strutturale della scuola italiana per i posti di sostegno.
Poi c'è la questione, mi scusi, perché il sottotesto di tutto questo è quello che dice Valditara: stiamo realizzando le più grandi missioni in ruolo negli ultimi 20 anni, e parla poi anche della religione cattolica, perché è una questione consistente anche quella, 6.000 docenti di religione, chi li sceglie quei docenti?
Allora, prima di tutto, come sa, il reclutamento è un reclutamento particolare, perché ovviamente sottostiamo anche a quelli che sono i trattati i trattati e quindi una parte di questi trattati hanno riguardato anche gli insegnanti di religione. Sicuramente è un contingente molto, molto ampio per gli insegnanti di religione cattolica, indubbiamente. Il problema è tutto il resto. Cioè, il punto che io vorrei sottolineare è che con questa operazione non si dà né continuità didattica, non si esauriscono le graduatorie, non si fa, cioè, un'operazione di copertura totale di tutti i posti vacanti e disponibili per i posti cosiddetti comuni. Sul sostegno piove sul bagnato, come l'ho detto, i numeri sono impietosi, cioè io credo che Valditara, invece di occuparsi di tante cose di cui si occupa, soprattutto negli ultimi tempi, si interessa anche di quando devono dare i compiti gli insegnanti, sarebbe invece bene che chiedesse più risorse per poter fare delle stabilizzazioni adeguate a quello che è il fabbisogno della scuola italiana, e mi consenta di dire, si dovrebbe veramente interessare degli stipendi di chi lavora nella scuola, perché noi abbiamo un contratto aperto con delle risorse assolutamente insufficienti.
Quindi, Fracassi, scusi, se io sintetizzo, l'anno scorso scolastico 250.000 più o meno il fabbisogno era coperto dai precari, l'anno prossimo saranno 200.000.
Più o meno uguali, esatto.
Giusto? Questo è.
No, guardi, secondo me saranno più o meno uguali, cioè il numero non cambia, perché lei deve tener conto che poi tutti gli anni ci sono coloro che vanno in pensione, quindi a quel numero di 250.000
certo,
dello scorso anno lei deve aggiungere i pensionamenti, che per il personale docente, vado a memoria, si stiamo parlando di circa 30.000 insegnanti che sono andati in pensione, quindi fa giusto poco più del turnover Valditara, ecco. E tra l'altro lo scorso anno, lei tenga presente che non tutti i posti dati a immissione a ruolo sono stati coperti, tra le altre cose, quindi ci sono anche queste difficoltà, ecco, mettiamola così. Tra l'altro, come sa, avevamo chiesto di evitare di procedere, di chiudere perlomeno i concorsi avviati. Ci sono ancora persone che hanno vinto il concorso nel 2020 che non sono state immesse in ruolo, poi c'è il primo PNRR, il concorso PNRR, il secondo concorso PNRR, cioè una specie di ruota dove le persone fanno continuamente i concorsi ma non vedono mai la stabilizzazione.
Quindi, fatte le nuove missioni, il saldo sarà uguale, ognuno si faccia l'idea dell'operazione. Grazie mille, Fracassi.
Grazie a voi.
Grazie, buon pomeriggio alla segretaria generale FLC-CGL. Tra poco in Spagna andiamo.
Sleepyhead, it's early morning, and all our lives are new. Cheer up, sleepyhead, it's still morning, and I'm disappointed in Jesus too. Don't need to fear.
Andiamo in Spagna perché la cronaca è arrivata a 9 arresti. L'oggetto della questione sono raid anti-immigrati, luogo, diciamo, esattamente a Torre Pacheco, 30 km da Murcia, ed è la cronaca degli ultimi giorni. E cioè è successo qualcosa che adesso ci facciamo raccontare, ma che ha portato oggi il Premier Sanchez a parlare di razzismo come incompatibile con la democrazia e il suo ministro dell'interno ad accusare direttamente le campagne dell'estrema destra spagnola, che ha il ruolo che ha, cioè di certo non marginale, su quello che sta succedendo. Allora, col nostro collaboratore Giulio Maria Piantedosi, benvenuto Giulio.
Ciao, buonasera.
Che diavolo sta succedendo?
Di raid, ma io purtroppo ti devo correggere perché non sono raid, li chiamano direttamente caccia allo straniero, così come se fossimo senza nessuna vergogna e anche senza nessuna pietà, così nelle chat dell'estrema destra spagnola si sta cercando di amplificare questa insurrezione, chiamiamola così, contro lo straniero in questo paese di 50.000 abitanti, a Murcia, una regione del sud della Spagna, una regione povera, che vive soprattutto di agricoltura stagionale, di grandi serre dove lavorano chi? Gli immigranti, che a Torre Pacheco negli ultimi, dagli anni 2000, sono diventati il 30% della popolazione. Una popolazione dove è vero, molte persone, pochi servizi perché gli investimenti sono pochi, le risorse sono anche poche, devono essere divise, no? Tra chi arriva e tra chi c'era. E che cosa hanno portato? Ovviamente a un'integrazione, ma anche a problemi. Problemi che poi sono stati strumentalizzati in una maniera violentissima dall'estrema destra nei giorni scorsi, perché mercoledì della settimana passata c'è stata un'aggressione contro un anziano di 60 anni. E che cosa è successo? Questa aggressione, questo signore diceva di aver visto poco prima dell'aggressione alcuni ragazzi che lui ha definito marocchini, questo è l'unico dato. E sulle chat di estrema destra hanno iniziato a girare video dove si vedeva un signore anziano, che non era questo signore, che veniva picchiato da alcuni migranti. Ecco, questo video che faceva parte di che non aveva niente a che fare con questo evento, ma era di un'aggressione che era successa prima e in un altro posto, ha scatenato un'ondata di violenza, per cui sono accorsi in questo paese da fuori, soprattutto dalle grandi città, da Valencia, da Madrid, dove l'estrema destra è forte, per montare un caos e una guerriglia che anche con una certa complicità delle forze dell'ordine ha creato una situazione di paura nella comunità straniera che non si era mai vista prima. Di fatto, dei 9 arrestati che tu dicevi, 6 sono bianchi, sono spagnoli e sono dei facinorosi di estrema destra.
Il ministro dell'interno ha parlato, ha nominato espressamente Vox, cioè colpa di Vox e dei discorsi come quelli di Vox, appunto, con le accuse all'immigrazione di rubare pace e prosperità. Cioè, stiamo parlando della rappresentanza alta nella Spagna dei partiti politici spagnoli.
Stiamo parlando soprattutto che questi fatti arrivano dopo una settimana di campagna intensa da parte di Vox con un piano per espellere 8 milioni di migranti. La Spagna è uno dei paesi dove l'immigrazione è aumentata molto di più e in questi anni di fatto il saldo demografico è per poco positivo in Spagna, ma lo è soprattutto grazie all'immigrazione, in gran parte l'immigrazione latinoamericana, l'immigrazione diciamo dal Nord Africa, dall'Africa subsahariana è residuale, bueno, non residuale, però non è la grossa componente. Però ecco, Vox ha lanciato tutta la settimana scorsa una campagna di voler creare anche qua una polizia speciale per cacciare i migranti, perché bisogna cacciarne 8 milioni. Quindi con una campagna di propaganda molto aggressiva, il cui risultato è questo. È questo quello che dice il ministro Marlaska, il ministro degli interni spagnolo, e quello che dicono anche gli esperti di comunicazione, le associazioni antirazziste.
Ma Giulio Maria, scusa, spiegami una cosa però, e in questi giorni, appunto, da mercoledì scorso adesso, poi questa caccia al migrante, come tu mi hai corretto giustamente, cosa ha prodotto?
Ha prodotto, Sava Sandir, la paura assoluta in questa, nella comunità marocchina che vive in, a Torre Pacheco. Ha prodotto tre notti di guerriglia urbana, ma soprattutto di devastazione e saccheggio nel quartiere dove si concentra l'emigrazione. Sono stati distrutti kebab, sono stati distrutti negozi gestiti da migranti, bar. Quindi la cosa che ha portato è, anche lo dicevamo, con una certa complicità o con una non attuazione della polizia, che non è stata fino a oggi, sono stati, non c'è stato forse il dispiegamento di forze dell'ordine necessario per mantenere la calma, però ha portato a questo, ha portato a scontri in strada, ha portato a una violenza organizzata da parte dei gruppi di estrema destra che si era vista molte poche volte in Spagna. Di fatto oggi i telegiornali ricordavano il primo, uno dei più famosi momenti di tensione tra migranti e comunità locali, risale al 2003, quindi nei limiti, no, diciamo, la convivenza civile in Spagna è abbastanza tranquilla tra la comunità migrante e le comunità locali, però qui ci sono stati gruppi e si sono visti anche durante le alluvioni di Valencia, per cui i gruppi dell'estrema destra andavano, scendevano e con la scusa di aiutare le popolazioni locali, che poi sicuramente avranno portato anche delle cose necessarie, però con un'idea politica di fomentare un clima sociale di tensione estrema, in questo caso un clima di tensione sociale violenta, per cui sono stati scontri, sono state devastazioni nelle comunità locali, e che per cui c'è la paura di uscire, no? C'è la paura di uscire tra i migranti che vivono lì, e bisognerà capire cosa succederà stanotte, se veramente i rinforzi mandati dalle autorità spagnole serviranno per evitare un'altra notte di scontri tra appunto questi facinorosi. Il sindaco di Torre Pacheco diceva ci sono dei problemi, è vero, ci sono dei problemi di convivenza, però questo è troppo. Cioè, quello che sta succedendo è intollerabile, bisogna prendere chi ha commesso, diciamo, questa aggressione, ma è intollerabile quello che succede, e stiamo parlando di un sindaco del Partito Popolare. Però a livello politico è questa la denuncia di Sanchez, anche il Partito Popolare, cioè la destra, il centrodestra di tutta la vita, la destra suppostamente, no, del Partito Popolare Europeo, allo von der Leyen, sostanzialmente negli ultimi mesi, proprio per dare contro a Sanchez e anche perché un governo di destra passerà per forza con un'alleanza con l'estrema destra in Spagna, o perlomeno con un accordo di desistenza, ecco che ha iniziato a sposare sempre di più un linguaggio duro nei confronti dell'immigrazione, e questo è stato il caso che l'estrema destra sta utilizzando per creare un problema dove non c'è, per far vedere o far credere che in Spagna anche esistono questi problemi. Però appunto gli arrestati venivano da fuori, da parte della popolazione locale di Torre Pacheco. Certo, ci sarà rabbia, ci sarà la volontà, no, anche di pulire, ci saranno anche dei conflitti, delle tensioni, ma quello che sta succedendo è
organizzato,
viene da fuori con un chiaro progetto politico. Il sogno, diciamo, di questi dell'estrema destra è cacciare, no, questi, ovviamente, 8 milioni di persone, cioè in mezzo a 8 milioni di persone, ma dove li manda la Spagna?
Parla di molte cose che si vedono già in giro per l'Europa. Grazie Giulio Maria.
A voi buona serata.
E le segnalazioni sono queste. Allora, tra una decina di minuti le notizie di Popolare Network. Ho tempo ancora invece per ritornare in Italia, ritornare ai prossimi giorni, perché in Parlamento, voi lo sapete, la maggioranza sta meditando, insomma, di chiudere la sua proposta sul fine vita, di quello stiamo parlando. Ed è una proposta che già ha creato tutte le critiche che poteva, perché di fatto è una proposta che toglie il Servizio Sanitario Nazionale dai, come dire, dai referenti per chi si vuole avvicinare a modo suo al fine vita. Domani l'associazione Coscioni presenterà la sua proposta di legge in merito a questo. Allora vi faccio ascoltare un'intervista di Ilenia Cavaliere a Francesca Re dell'associazione Coscioni.
Allora, la proposta di legge per disciplinare tutte le scelte di fine vita che depositeremo domani, dopo aver raccolto oltre le 50.000 firme richieste per la presentazione di una proposta di legge popolare, appunto ha l'obiettivo di disciplinare la materia del fine vita in modo organico, come avrebbe dovuto fare il legislatore negli ultimi anni, anche dopo che la Corte Costituzionale nel 2018 l'aveva invitato a fare e ovviamente non ha mai fatto, e di fatto cerca anche di superare tutte quelle che sono le discriminazioni attualmente in atto. Di fatto le scelte di fine vita oggi sono disciplinate dalla legge 219 del 2017, che di fatto parla di sospensione delle terapie, e dalla sentenza della Corte Costituzionale, quella storica sul caso Cappato di J. Fabo, la 242, che ha fatto sì che da quel momento una persona in determinate condizioni, quindi una malattia irreversibile, che fosse fonte di sofferenze intollerabili e tenuta in vita da un trattamento di sostegno vitale, potesse accedere alla morte volontaria tramite l'autosomministrazione di un farmaco letale. Cosa significa? Di fatto il cosiddetto suicidio assistito. Questo è legale in Italia dal 2019, e quindi molte persone dal 2019 hanno potuto avere accesso alla morte assistita tramite autosomministrazione di un farmaco. Tante altre sono rimaste fuori perché la Corte Costituzionale ovviamente aveva ritagliato la sua sentenza soprattutto sul caso di Fabiana Antoniani, ma non poteva prevedere tutte le possibilità che solo il legislatore poteva fare, e quindi siamo intervenuti a distanza di qualche anno con una proposta di legge di iniziativa popolare. Questa proposta oggi ha degli obiettivi di fondo. Il primo è quello finalmente di introdurre una disciplina organica, quindi che preveda tutte le forme di morte assistita, quindi sia quelle con autosomministrazione di un farmaco, quindi il cosiddetto suicidio assistito, sia quelle che prevedono la somministrazione di un farmaco da parte del personale sanitario, che significa la cosiddetta eutanasia attiva, che oggi è vietata dal nostro ordinamento, dall'articolo 579 del codice penale, che sarebbe il cosiddetto omicidio consenziente, perché la sentenza Cappato non era intervenuta in quell'ambito, per cui oggi rimane un pieno divieto. Ma cosa fa questo divieto? Di fatto impedisce a una persona che ha anche tutte le condizioni previste dalla sentenza Cappato, ma che per una malattia magari ancora peggiore è totalmente immobilizzata, è paralizzata e quindi non può autosomministrarsi il farmaco, gli impedisce di accedere alla morte volontaria. Quindi con questa legge noi discipliniamo sia la possibilità di accedere all'autosomministrazione del farmaco, ma anche di accedere, quando ce ne sia la necessità, alla somministrazione del farmaco da parte del personale sanitario. Inoltre prevediamo una cosa fondamentale che sarebbe dovuta essere oggetto di legge, che noi, sulla quale abbiamo fatto una campagna di leggi regionali, ovvero tempi certi e procedure ben definite. La Corte Costituzionale non si era espressa sui tempi, avrebbe dovuto farlo il legislatore, quindi noi abbiamo individuato dei tempi massimi entro i quali una persona che deve accedere alla morte volontaria debba avere una risposta dal Servizio Sanitario Nazionale, che rimane necessariamente lo Stato che deve farsi carico di queste procedure, non come ha richiesto adesso il Governo nel suo disegno di legge, che ha praticamente estromesso lo Stato e quindi il Servizio Sanitario Nazionale dalle procedure di morte assistita, lavandosene le mani, ma di fatto lasciando soli i malati e quindi prevedendo un'ipocrisia di Stato assolutamente inaccettabile in questo senso. Quindi la nostra proposta di fatto ha l'obiettivo di disciplinare con regole certe, precise, puntuali, un diritto che è un diritto costituzionale, perché lo sancisce l'articolo 32 e lo ha sancito anche la Corte Costituzionale, dicendo appunto che non ci devono essere discriminazioni quando delle condizioni di malattia ci pongono di fronte ad una sofferenza tale da dover essere in qualche modo gestita come la persona ritiene di farlo, quindi anche accedendo alla morte volontaria. Quindi questa è la nostra proposta, tempi, procedure ben definite, Servizio Sanitario Nazionale che si occupi di tutto, quindi della verifica delle condizioni, ma anche dell'erogazione del farmaco e della poi eventuale somministrazione.
Chiaramente c'era anche la questione del comitato etico, ecco, possiamo dire in qualche modo che è un'altra forma, no, di privatizzazione?
Ma sì, non solo di privatizzazione, ma proprio di controllo totale degli accessi alla morte assistita, cioè il governo con il disegno di legge che ha presentato, peraltro insomma già ricorrere a un disegno di legge governativo su una materia che dovrebbe essere diciamo oggetto di un confronto parlamentare aperto, la dice lunga anche sul metodo, ma di fatto ha introdotto non solo un comitato di nomina governativa che dovrebbe valutare di caso in caso se una persona ha diritto o no ad accedere alla morte assistita con persone nominate dal governo, ma ha estromesso il Servizio Sanitario Nazionale, che invece è proprio il garante delle condizioni e della procedura di cui necessita una persona malata, per cui questa è una cosa gravissima, e poi ha fatto tantissimi passi indietro sui diritti già sanciti dalla Corte Costituzionale. Pensiamo addirittura che parla non più di trattamenti di sostegno vitale, ma di trattamenti sostitutivi di funzioni vitale, che è una dicitura assolutamente restrittiva rispetto a quanto ha detto la Corte Costituzionale, che addirittura nelle sentenze degli ultimi anni, la 135 del 2024, la 66 del 2025, ha chiarito che sostegno vitale è anche la forma di assistenza, ad esempio, dei caregivers. Quindi un passo indietro su tantissime cose, violando diritti già sanciti, e quindi un disegno di legge assolutamente incostituzionale.
Francesca Re, sull'iniziativa dell'Associazione Coscioni di domani, grazie a Elena Cavaliere, grazie a tutta la redazione di Popolare Network. Adesso le notizie di Popolare Network, poi Metro Regione, poi continuiamo noi, parleremo di Ucraina e di Gaza. Un minuto dopo le 8, buona serata da Massimo Bacchetta e dalla redazione di Radio Popolare. Bentornate, bentornati, Pop Sera. Ultima parte della trasmissione, insieme fino alle 8:30, come ogni giorno, per tutta l'estate, a partire dalle 18:30 fino alle 20:30, tutta la redazione ad aggiornarvi sulle cose che succedono in giornata, o che succederanno, o che sono successe. In primo piano questa sera è l'Ucraina, ovviamente, viene da dire. Ovviamente perché? Perché in questo rullo di dichiarazioni che stanno accompagnando ormai da mesi il mondo dopo l'entrata, diciamo, in carica di Donald Trump, e quindi l'effetto annuncio smentita ormai è diventata pratica comune, quando poi delle decisioni vengono dichiarate e annunciate, a quel punto c'è il problema di valutarne la caratura. Oggi è Donald Trump che aveva annunciato per oggi un annuncio, e in realtà l'annuncio l'ha fatto, cioè alla Casa Bianca ha incontrato, l'avete sentito nel giornale radio, il segretario generale della NATO, Rutte, e poi alla fine ha parlato. Il punto è che ha annunciato un accordo sulle armi, e quindi le armi, così come ha detto, un accordo per mandare armi all'Ucraina, manderemo il meglio alla NATO, sarà un'operazione coordinata con la NATO. Poi ha fatto sapere che le armi le pagheranno i paesi europei. Il punto è: quante armi, quali armi, con quali effetti? Questa è una questione da vedere. Allora do il benvenuto in questa prima parte, diciamo, trasmissione ad Alessandro Marrone. Grazie di essere con noi.
Prego, buonasera.
Buonasera dell'Istituto Affari Internazionali. Senta, perché ovviamente quali armi è questione, nel senso che la questione di armi difensive, di armi anche offensive, A me pare di aver capito, allora, da quello che lo stesso Trump ha detto e lo stesso Rutte, cioè le prime batterie di Patriot per Kiev saranno inviate nel giro di pochi giorni, e quindi delle batterie di Patriot, che sono i sistemi, diciamo, antimissile, quindi difensivi, ci saranno. Poi ho capito Rutte che parlava di munizioni, poi di più non ho capito. Lei si è fatto un'idea nella concretezza?
Allora, l'Ucraina ha bisogno di tantissimo per difendersi, visto che l'offensiva russa non si è mai fermata, nel senso, in questi sei mesi in cui Trump è diventato sempre più stufo di Putin, perché la Russia continua i bombardamenti sull'Ucraina. L'industria europea, per quanto abbia aumentato un po' le produzioni, non ce la fa a soddisfare la domanda ucraina, ed è per questo che i paesi europei accettano di comprare sistemi d'arma dagli Stati Uniti per donarli poi gratuitamente a Kiev, e in quanto non possono, non è sufficiente, diciamo, produzione europea. Questo si applica in particolare sicuramente ai missili, ai sistemi di difesa antimissile Patriot, si applica all'artiglieria e al munizionamento, però una volta che si è installato il meccanismo dipende sostanzialmente da quanti paesi europei vogliono investire per aiutare l'Ucraina anche a propria difesa, perché una Russia vittoriosa in Ucraina sarebbe una minaccia per gli stessi paesi baltici, e quanto l'industria americana può accelerare la produzione per sostenere queste forniture. Cioè, il dato di fondo è che comunque Trump ha trovato questo accordo per cui non dona più gratuitamente come faceva Biden, ma vende agli europei che donano a Kiev.
E questa è la prima questione. Che cosa gli vende? Cioè, i Patriot, ho ascoltato, diciamo. Secondo lei è una cosa che si ferma lì, che prevede altro, che sarà affidato?
Secondo me non ci sono, diciamo, non ci sono limiti sul tipo di armi, diciamo, offensive o difensive, è un po' fuorviante. Diciamo che negli ultimi tre anni l'amministrazione Biden era riluttante prima a donare i carri armati Abrams e poi l'ha fatto, poi a donare i missili a Patriot e poi l'ha fatto, poi ad autorizzare i paesi europei a donare i propri F-16, gli aerei da combattimento, cosa che è avvenuta. Quindi in questi tre anni si è visto che la Russia non può e non ha reagito rispetto a donazioni di armi più a lungo raggio, più efficaci da parte occidentale all'Ucraina, e non penso che Trump si faccia questo problema. Penso che il problema principale che si farà a Trump è sul ritorno economico per le imprese americane. Questo poi ovviamente è tutto a definire, con un presidente che ha anche dimostrato di essere molto umorale e quindi poter cambiare, diciamo, opinione anche a stretto giro. Però probabilmente questa mossa di oggi è stata discussa nelle settimane precedenti, nei mesi precedenti, per arrivare poi a qualcosa che duri perlomeno per quest'anno, e poi si vedrà.
Quindi, se capisco bene, Marone, per lei, diciamo, la notizia di oggi è che Trump dice sì, la disponibilità a dare le armi c'è, è la disponibilità statunitense, ma qualcuno ce le pagherà, nello specifico l'Europa. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, la questione passa in mano all'Europa, la questione economica, cioè di quanti soldi mette per avere quali tipo di armi. È questa, diciamo, la notizia di oggi.
Esattamente, che se ripensiamo all'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky di 5 mesi fa, diciamo, la prospettiva sembrava molto più negativa per l'Ucraina quanto a sostegno americano. Se poi aggiungiamo che il vertice dell'AIA NATO di giugno ha messo nero su bianco che le donazioni all'Ucraina, il volume economico delle donazioni in Ucraina, all'Ucraina, contano per gli alleati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alla difesa, diciamo, si chiude il cerchio sul fatto che i paesi NATO, compresi gli Stati Uniti, hanno riconosciuto che difendere l'Ucraina contribuisce alla difesa dell'Europa. Solo che l'Europa è in prima fila, gli Stati Uniti no, perché non c'erano di mezzo. Quindi europei, i governi europei sono disposti a pagare sia le imprese europee sia quelle americane per queste forniture. L'amministrazione Trump, forte appunto al fatto di avere un oceano di mezzo, ha deciso che sostiene l'Ucraina solo se c'è un ritorno economico.
Senta, poi andremo a vedere anche con altri ospiti, diciamo, la possibile ricaduta sul Cremlino della strategia di Trump. Però in questo caso le faccio una domanda sulle ricadute in Occidente di questa strategia di Trump. Cioè, Trump a questo punto poi parla anche, come giustamente ha fatto notare lei, cambia, diciamo, ha cambiato nel corso dei mesi parole riservate a Putin, quindi si è passati dal insomma all'inizio della collaborazione per far finire la guerra a Putin non mi piace come si sta comportando, adesso oggi a frasi tipo non direi che è un assassino, però di certo è un tipo tosto e va bene. Dopodiché questa ipotesi, non la chiamo minaccia perché poi quando ci sono le armi in campo, diciamo, le minacce sono altre, però questa ipotesi del accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca, Trump sta parlando a Mosca o sta parlando agli Stati Uniti?
Allora, diciamo che Trump ha fissato altre scadenze a 2 settimane a prima di Pasqua, o Trump o il suo segretario di Stato Rubio o altri esponenti di amministrazione. Scadenze sono state assolutamente superate, perché la volontà russa è quella di avere tutta l'Ucraina e quindi di procrastinare le negoziazioni finché gli Stati Uniti, nel calcolo russo, non si stuferanno di sostenere l'Ucraina e quindi imporranno all'Ucraina di cedere più territori o accettare condizioni più punitive da parte russa. Questa è stata la strategia russa finora, che appunto, visto quanto andasse male i rapporti tra Trump e Zelensky a febbraio, sembrava pagare. Ora c'è un punto interrogativo anche su questo, perché gli Stati Uniti hanno cambiato il modo di sostenere l'Ucraina, ma non hanno completamente interrotto il sostegno all'Ucraina, e questa è una novità relativa. Parla gli Stati Uniti perché Trump, diciamo, sta cercando di dire alla propria opinione pubblica, al proprio elettorato, c'è una discontinuità rispetto all'amministrazione Biden, noi ci facciamo pagare per il sostegno all'Ucraina, e quindi America First, e quindi export, e quindi PIL, e quindi posti di lavoro. Però al tempo stesso rispondere a una propria base che lui aveva portato a votare anche su un'agenda di disimpegno dall'Ucraina, di disimpegno all'Europa, in realtà di disimpegno a molte parti del mondo, un'agenda isolazionista appunto di America First, che poi non ha realizzato, o ha realizzato solo in parte, perché comunque c'è un impegno in Medio Oriente, abbiamo visto con l'Iran, c'è un impegno in Ucraina, quindi diciamo deve un po' cambiare il messaggio degli Stati Uniti anche per riconciliare alcune promesse elettorali non mantenute con il tentativo tuttora di mantenerle tramite un mix di isolazionismo e, se vogliamo, mercantilismo, quindi di ottenere una compensazione economica per l'impegno americano all'estero.
Anche perché quel piano di isolazionismo, diciamo, Trump l'aveva proposto accompagnandolo all'AL, e quindi metto fine in poche ore alla guerra. Però in questa vicenda invece, quindi se parlo direttamente del conflitto in Ucraina, è corretto in questo momento, secondo lei, ipotizzare che un piano realmente sull'Ucraina al momento non ce l'abbiano gli Stati Uniti, se non quello appunto di ritorno economico, non ce l'abbia l'Unione Europea, e quindi si rischia che si va a finire che l'unico ad avere un piano sull'Ucraina è Putin?
Allora, il piano di Putin è molto chiaro, cioè di avere tutta l'Ucraina.
Esattamente, parlo di quello.
E di preparare la Russia a non ci è riuscito in pochi mesi, non ci è riuscito in 3 anni, di preparare la Russia per il lungo periodo. Quindi il 6% del PIL destinato alla difesa, l'economia di guerra, la coscrizione fino a 1,5 milioni di soldati. L'amministrazione Trump sembrava avere un piano che era quello di fare più concessioni alla Russia pur di arrivare a un cessato il fuoco. Il piano è fallito, ora forse è sotto revisione. Il piano degli europei era di sostenere l'Ucraina il più possibile per metterla in una condizione di forza da poter negoziare una pace giusta, una pace duratura, una pace equa, quindi una pace non punitiva per l'Ucraina, una pace che non sia una vittoria per Mosca. I contorni di questo piano sono poco definiti, anche perché i paesi europei non hanno un posto al tavolo negoziale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, cercano di influenzarlo indirettamente parlando con Trump, ovviamente sostenendo Zelensky, abbiamo visto la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma nei giorni scorsi, minacciando e attuando sanzioni ulteriori alla Russia, ma anche aprendo un canale di dialogo con Macron che parla direttamente con Putin. Quindi c'è diciamo abbastanza confusione, c'è abbastanza movimento diplomatico attraverso vari canali. Io temo che sarà molto il risultato sul campo a definire possibilità di pace, cioè se l'Ucraina riesce a congelare il fronte con milioni eventualmente di droni, con campi minati, con fortificazioni che rendono veramente costosissimo e difficilissimo per la Russia sfondare ulteriormente,
questo dovrebbe essere il punto di partenza di un negoziato, ma diciamo sicuramente non se ne parlerà nei prossimi mesi.
La ringrazio, grazie mille di essere stato con noi in questo inizio di trasmissione, Alessandro Marrone.
Prego, buon lavoro.
Grazie, buona serata, Istituto Affari Internazionali. E vado dall'altra parte, idealmente, al Cremlino con Anna Zafesova, che non vive lì, vive qua, ma è giornalista della Stampa, ma molto nel tempo ci ha vissuto e adesso scrive di Russia. Benvenuta, Zafesova.
Buonasera.
Buonasera. Senti, per chiederti una cosa, ma cioè, quando il segretario generale della NATO, Rutte, dice fossi Putin ascolterei attentamente le parole di Trump, a me viene da tradurla non gli sta dicendo un bel niente. E infatti vedo il vicepresidente della Duma che già commenta tanto fumo e poco arrosto. Qual è realisticamente la percezione di quello che sta avvenendo al Cremlino?
Ma per il momento le prime reazioni direi che sono abbastanza divise. C'è chi dice questa è la volta che le chiacchiere sono finite, si va giù duro, e c'è chi dice appunto sono tutte chiacchiere, sono delle minacce che Trump non potrà attuare. Sicuramente il termine di 50 giorni significa che praticamente Putin è autorizzato a completare l'offensiva di terra estiva che lo aveva peraltro già iniziato, e che quindi anche nella scadenza di questi 50 giorni a settembre spera di negoziare su dei territori occupati che saranno più estesi di quelli che ci sono ora. Per quanto riguarda la minaccia dei dazi, anche qua abbiamo visto la borsa di Mosca salire immediatamente dopo le parole di Trump invece di scendere come poteva sembrare, perché ovviamente il 100% di dazi tra 50 giorni è, come dire, forse o addirittura mai, è comunque troppo poco, perché anche perché dei dazi contro la Russia poi alla fine non sarebbero nemmeno così drammatici, anche perché l'interscambio tra la Russia e gli Stati Uniti è abbastanza irrisorio, sono poco più di 3 miliardi di dollari. E poi eventuali dazi cosiddetti secondari contro i partner commerciali veri della Russia, cioè la Cina e l'India che li comprano, e la Turchia che li comprano il gas e il petrolio e li vendono tutto quello di cui hanno bisogno, con la Cina Trump ai dazi ci ha già giocato con dei risultati abbastanza fallimentari, quindi diciamo che è estremamente improbabile che li lancia, almeno non in questa forma. Quindi sicuramente sembra l'ultimo avvertimento queste minacce, più che un ultimatum vero e proprio. Infatti Rutte rincara la dose dicendo fossi Putin io ci penserei, proprio perché appunto l'abbiamo già visto farlo all'ultimo vertice della NATO, il segretario dell'alleanza ha cercato in tutti i modi di assecondare Trump, anche perché appunto Trump inevitabilmente è cruciale per l'unità euroatlantica, però probabilmente non è ancora questa la mossa definitiva. La vera mossa importante per quello che accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e la promessa degli aiuti militari. Questo probabilmente è molto più importante, perché comunque Trump per la prima volta si schiera dalla parte dell'Ucraina senza se e senza ma, apparentemente, mentre invece indica come unico responsabile del mancato raggiungimento della tregua il Cremlino.
Però anche qui, Anna Zafesova, senza se, senza ma coi soldi. Cioè, se la guardo brutalmente sul fronte armi, passo dagli Stati Uniti di Biden che fornivano le armi agli Stati Uniti di Trump, che dopo mille giravolte appunto del neopresidente che invita Zelensky alla Casa Bianca e poi si sa come va a finire, eccetera, adesso dice ok, le armi, basta che l'Europa me le paghi, che... se devo andare sul fronte quantitativo, posso immaginare che rischino di essere anche meno di quelle che gli Stati Uniti fornivano prima.
Ma Su questo vedremo, perché in realtà non abbiamo molti dati, abbiamo soltanto indiscrezioni, e mi sembra di capire anche che sia una politica voluta anche dai partner europei. Il Merz, il cancelliere tedesco, ha detto molto chiaramente che non bisognava annunciare quali e quante armi sarebbero state fornite all'Ucraina, anche per non, se non altro per non facilitare il lavoro allo spionaggio russo e non mettere i russi in guardia fin da subito su quello che li stava aspettando. Tant'è vero che a quanto pare di alcune armi si parla molto nei vari ambienti, ne parlano i media americani, ma probabilmente sapremo se sono state utilizzate, se sono state fornite, solo quando verranno utilizzate. Quindi quello è anche un gioco tattico. Per quanto riguarda il pagamento, sì, e quello è la condizione di Trump, che è il suo appunto America First, è quello che lui vuole dire al suo elettore, e che fondamentalmente è stato il motivo primo per il quale aveva sospeso diverse volte gli aiuti all'Ucraina, per dire al proprio elettore: prima penso a voi e chi se ne importa di questi ucraini, ma anche di questi russi, di paesi lontani che non sapete nemmeno indicare sulla mappa geografica. Poi quale sarà l'accordo reale lo vedremo, e che è arrivato stasera a Kiev l'inviato di Trump, Kit Kellogg, che ha detto che andrà a discutere appunto i particolari delle forniture delle migliori armi ucraine all'Ucraina, migliori armi americane all'Ucraina, così si è espresso. Quindi vedremo, perché ci sono in realtà ancora anche dei finanziamenti americani in corso che non sono ancora stati sospesi, quindi si tratta di capire se gli europei pagheranno le nuove forniture, se pagheranno quelle forniture che erano già state decise dall'amministrazione Biden. Insomma, come sempre quando c'è Trump di mezzo è tutto molto poco chiaro, ma non escludo che non sarà, comunque ci sarà un contributo anche americano, che ovviamente non verrà pubblicizzato perché non è negli interessi del presidente americano.
Grazie mille Anna Zafesova.
Grazie a voi.
Grazie, una buona serata anche a te, giornalista della Stampa. Sono le 8:20, allora, per chiarire, dall'Ucraina ho cambiato suoni e sono andato in Africa direttamente, per poi invece spostarsi in Medio Oriente, perché tra poco vi faccio ascoltare una chiacchierata su Gaza, su quello che sta succedendo a Gaza con la Caritas italiana e i suoi progetti in Medio Oriente. Perché tra le tante situazioni complicate che descrivono Gaza si è aggiunta anche quella appunto della Caritas a Gerusalemme, con le vite di Gaza appese a un filo, un massacro che continua, e gli operatori Caritas che operano nella situazione in cui operano tutti gli altri operatori, cioè complicata davvero, senza beni di prima necessità, senza cibo, acqua, medicinali, personale medico. Allora vi propongo un'intervista di Sara Farinella a Danilo Feliciangeli, che è il responsabile Caritas italiana per i progetti in Medio Oriente e Nord Africa.
Caritas, attraverso appunto i colleghi di Caritas Gerusalemme, noi siamo presenti a Gaza sin dal 2012 e in maniera ancora più massiccia dal 2014 con una clinica a Gaza City, che appunto è stata purtroppo danneggiata dai bombardamenti recenti, però è stata durante il periodo della tregua, siamo riusciti a risistemarla e quindi comunque non ha subito danni strutturali gravissimi e quindi ha ripreso a funzionare. Come Caritas siamo molto impegnati sull'aspetto appunto sanitario, nell'ambito sanitario, con 10 cliniche mobili e in più questa clinica appunto a Gaza City, e le cliniche mobili si spostano in base a purtroppo l'evoluzione dell'attacco, degli attacchi, dei bombardamenti, e quindi sia seguendo un po' gli sfollamenti della popolazione, sia seguendo un po' le zone, le aree dove è possibile operare più o meno in sicurezza. Dico più o meno perché appunto la situazione ormai è terribile, ci sono stati anche due colleghi che sono morti appunto per colpa dei bombardamenti, e quindi parlare di sicurezza a Gaza è impossibile, però appunto cercando di limitare un po' i rischi il più possibile. Noi fino ad oggi abbiamo avuto problemi di approvvigionamento e di sicurezza relativa alle operazioni militari israeliane, dell'esercito israeliano, che appunto adesso ad esempio abbiamo chiuso la clinica di Gaza e il compound che abbiamo a Gaza City nella parrocchia cattolica è stato fondamentalmente, le operazioni sono sospese perché non ci sono più le condizioni di sicurezza, è sotto ordine di evacuazione, quindi in teoria potrebbe essere bombardato da un momento all'altro. Oltre all'ambito sanitario c'è appunto un ambito di assistenza psicologica, quindi dove ci sono queste cliniche si organizzano anche degli spazi per fare terapia di gruppo sia per bambini che per le mamme dei bambini che frequentano questi centri, e poi c'è un'assistenza alla popolazione appunto prima, finché era possibile, anche attraverso generi, distribuzione di generi di prima necessità. Ormai appunto dal 2 marzo non entra più nulla a Gaza purtroppo per questo assedio ormai totale, e quindi si cercano di fare dei trasferimenti in denaro su conti corrente e carte prepagate che vengono distribuite poi ai beneficiari. Nell'ambito sanitario c'è un aspetto particolare che vorremmo continuare a portare avanti, ma purtroppo anche questo bloccato dall'assedio, che è la riabilitazione delle persone che hanno subito amputazioni. Purtroppo Gaza adesso è il luogo del mondo che ha la percentuale più alta di persone amputate, e quindi c'è un programma per l'assistenza di 140 persone con delle protesi e un percorso riabilitativo, che però appunto ci siamo fermati alle prime 5 perché poi con l'assedio neanche le protesi entrano più a Gaza, quindi purtroppo al momento questo programma è fermo.
Qual è stato l'impatto del blocco degli aiuti sul vostro operato?
Per un buon periodo, appunto circa un paio di mesi, diciamo fino a metà maggio, comunque avevamo delle scorte importanti sia di medicinali che di altri generi di prima necessità, e quindi diciamo l'impatto è stato comunque controllato. Purtroppo poi queste scorte sono finite, perché appunto ormai si parla di parecchi mesi, e sono finite le scorte appunto anche nelle nostre cliniche mobili, anche nella clinica di Gaza, quindi non solo dei generi di prima necessità ma anche di attrezzature mediche, di medicinali, un po' attraverso l'OMS si riesce ad avere ancora qualcosa, ma molto meno di quello che sarebbe necessario. Quindi e questa è una situazione che si ripercuote chiaramente anche sui nostri colleghi. Abbiamo appunto 122 operatori a Gaza che anche loro fanno fatica a trovare cibo, fanno fatica a trovare tutto quello di cui hanno bisogno per mandare avanti la loro famiglia.
Quali sono le principali urgenze umanitarie per la popolazione di Gaza?
C'è bisogno principalmente e sicuramente di un cessate il fuoco immediato. Ogni giorno a Gaza muoiono ancora decine di persone sotto i bombardamenti e per le operazioni militari, ieri 60, l'altro ieri 80, quindi è una situazione ancora di massacri quotidiani di decine di persone. Ormai sono quasi 60.000 praticamente morti accertati, ma delle stime parlano di almeno il 40% in più di persone che non sono state ancora identificate, che stanno ancora sotto le macerie. Quindi la cosa più urgente sicuramente è fermare questo massacro. L'altra cosa urgente è permettere l'accesso degli aiuti umanitari, perché appunto purtroppo dal 2 marzo già prima entrava molto molto poco rispetto ai bisogni di 2 milioni di persone come appunto la popolazione di Gaza, ma adesso non entra più niente. Adesso a Gaza ci sono 470.000 persone che stanno per morire di fame, secondo le dichiarazioni dell'Agenzia per gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, perché appunto non c'è più cibo, non ci sono più medicinali, non ci sono più alloggi ma neanche in tenda, perché neanche le tende entrano a Gaza per accogliere gli sfollati. Quindi manca assolutamente tutto, principalmente la sicurezza, appunto la sicurezza per la propria incolumità, ma poi tutto quello che è di prima necessità, gli aiuti umani, l'assistenza medica appunto è molto in crisi, perché non ci sono più medicinali, non ci sono più attrezzature, ma anche il personale sanitario, ci sono stati più di 1500 morti ammazzati tra il personale sanitario, quindi purtroppo le scuole sono chiuse da un anno e mezzo, anche quelle provvisorie comunque vengono sfollate in continuazione, manca veramente tutto purtroppo.
Era Danilo Feliciangeli, responsabile di Caritas Italiana per i progetti in Medio Oriente e Nord Africa. L'intervista era di Sara Farinella. E per oggi è tutto da Popsera. Grazie per l'ascolto da Massimo Bacchetta, una buona serata da me e da tutta la redazione di Radio Popolare. Appuntamento, se volete, a domani, come sempre, il pomeriggio, insieme a partire dalle 18.30. Un minuto di stacco e poi vi lascio al jazz in un giorno d'estate con Marcello Loverai.